No, Magnetti, ma di nuovo ste trombette.
E vabbè, quelle c'ho per festeggiare 100 puntate,
sì,
mi sembrava.
Capito, ma l'avevamo già fatto una volta la gag delle trombette.
Ho capito, però da un torinese cosa ti aspetti? Cioè,
so, qualcosa di meglio.
Ah, vabbè, aspetta, proviamo così.
Ma no, ma cosa fai? Oh, ma anche meno, Magnetti.
Anche meno, vabbè, allora le trombette va bene, levo anche questo. Niente trombette, lì non la gioia no. Quindi,
sai cosa possiamo fare per festeggiare, sì, davvero? Lavorare e fare,
ecco,
questa centesima puntata.
E via, lavorare. Allora oggi parliamo di Servizio Sanitario Nazionale, di cause legali e clima e di titoli da eclissarsi. Io sono Emanuele Magnetti.
E io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post da 100 puntate si chiama Ci vuole una scienza. Dal 1978, data della sua fondazione, al 2019, il Servizio Sanitario Nazionale in Italia ha contribuito a produrre il più marcato incremento dell'aspettativa di vita tra i paesi ad alto reddito, da 73,8 a 83,6 anni, ma oggi i dati dimostrano che il sistema è in crisi. Quello che vi ho letto è l'inizio dell'appello firmato da 14 tra gli scienziati e le scienziate più importanti del settore sanitario e non solo, c'è anche il premio Nobel Giorgio Parisi ad Armanforte. La richiesta fatta alle istituzioni è quella di adeguare il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale agli standard dei paesi europei avanzati. Che la sanità italiana sia in crisi è una di quelle cose per le quali non servono molte descrizioni. Tutti abbiamo avuto esperienze di tempi di attesa lunghissimi, di strutture fatiscenti, di personale stanco. Gli esempi, appunto, sono tanti. In questi 2 anni ce ne avete mandati diversi alla casella Ci vuole una scienza @post.it e ci è capitato di parlarne diverse volte nelle puntate precedenti. C'è un esempio che però nella costruzione della puntata qui con Magnetti ci è sembrato particolarmente rappresentativo della situazione attuale ed è il ricorso al pagamento per esami come la TAC oppure la risonanza che fino a qualche anno fa nessuno avrebbe mai pensato di andare a fare privatamente.
Eh sì, anche perché abbiamo sempre fatto ricorso al privato non convenzionato per visite specialistiche o magari per esami diagnostici non indispensabili, però non ci sarebbe mai venuto in mente di andare a guardare il tariffario per fare un TAC o una risonanza. Siamo sempre stati abituati a ricevere questi esami gratuitamente, ovviamente poi non sono veramente gratuiti, ci paghiamo sopra delle imposte o comunque al massimo in convenzione in strutture private. Ed eravamo abituati a pensare di poter accedere a questi esami poi anche in tempi che fossero ragionevoli, compatibili con l'urgenza delle nostre condizioni. E possiamo dire che probabilmente eravamo abituati bene. Questo perché, in fin dei conti, il Servizio Sanitario Nazionale è un po' come l'aria, ce la diamo per scontata fino a quando poi però ci manca. Abbiamo quindi deciso di provare a raccontarvi il Servizio Sanitario Nazionale partendo come sempre da lontano, cioè dal modo in cui è nato e poi è diventato la cosa che vediamo oggi con anche i suoi problemi.
Il primo documento ufficiale nel quale la salute viene presentata come un diritto del cittadino è la Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, firmata nel 1946 e poi entrata in vigore 2 anni dopo. Questa Costituzione definisce la salute come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, che non consiste solo in un'assenza di malattia o di infermità, e afferma anche che il possesso del migliore stato di salute possibile costituisce un diritto fondamentale di ogni essere umano. Per garantire questo diritto si sono sviluppati negli anni sostanzialmente 3 tipi di modelli di sistemi sanitari. Qui arriviamo a un po' di tassonomia, come piace,
ecco,
a noi. Il modello Bismarck, basato su assicurazioni sanitarie obbligatorie. Il modello Beveridge, accessibile a tutti i cittadini e finanziato dalla fiscalità generale, quindi dalle tasse. E il modello a libero mercato, basato sul pagamento di tutte le prestazioni sanitarie, quasi sempre attraverso la stipula di polizze assicurative individuali. Il nostro Servizio Sanitario Nazionale si basa sul modello Beveridge e lo vedremo in maniera più approfondita tra poco, però può valer la pena conoscere anche gli altri 2 modelli, anche solo per comprenderne le differenze.
E sì, anche per capire come fanno da altre parti. Allora, il modello Bismarck è stato introdotto dall'omonimo cancelliere prussiano, quello che si studia anche a scuola, alla fine del XIX secolo e ha come suo nucleo fondante l'assicurazione sociale obbligatoria erogata da enti che vengono chiamate mutue, o società di mutuo soccorso, associazioni di lavoratori, che sono nate nella seconda metà dell'Ottocento per coprire le spese mediche poi dei loro membri in caso di incidenti sul lavoro e di malattia, oppure per fare da sussidio in caso anche di disoccupazione. Questo approccio permette di conseguire la copertura sanitaria della maggior parte della popolazione che è lavorativamente attiva e poi anche dei loro familiari a carico, e prevede poi la compartecipazione economica dei datori di lavoro. È un modello che è ancora applicato, ovviamente con qualche aggiustamento, in Germania, dove è nato, in Francia, in Belgio e nei Paesi Bassi, ed era applicato anche in Italia fino alla fine degli anni 70, quando poi è stato introdotto il Servizio Sanitario Nazionale, ma ci arriviamo dopo. Il modello invece a libero mercato, che poi tanti di noi conoscono perché hanno letto libri o magari hanno visto film e serie TV che sono ambientati negli Stati Uniti, dove è molto presente questo modello, si basa su un concetto di salute come proprietà dell'individuo, come se fosse quindi un bene di consumo. Il ruolo dello Stato in questo caso consiste nel fornire pochi servizi che siano essenziali a fasce di popolazione molto svantaggiate, lasciando invece tutto il resto dell'assistenza sanitario a carico dei singoli cittadini. È un modello che presenta molte criticità, viene raccontato spesso, talvolta anche con qualche esagerazione, però quella più evidente fra queste criticità è sicuramente legata alla possibilità molto concreta che alla fine alcune fasce di popolazione siano escluse dall'assistenza sanitaria o non possano comunque accedere a tutte le cure, soprattutto poi magari a quelle più costose e di eccellenza.
Su questo punto i due principali partiti americani, i democratici e i repubblicani, hanno posizioni abbastanza diverse. Per i repubblicani lo Stato dovrebbe lavorare per migliorare le condizioni economiche dei cittadini per far sì che poi possano scegliere liberamente se e come curarsi. I democratici invece hanno un approccio che potremmo definire più europeo, con moltissime virgolette sì. in questo caso, e già dagli anni 60 con la presidenza Kennedy e poi con quella di Lyndon Johnson hanno fatto dei tentativi di allargamento della copertura sanitaria. I primi due atti sono stati la copertura pubblica per gli anziani, il cosiddetto Medicare, e poi quella per i soggetti deboli, il cosiddetto Medicaid. Nel 2010 poi, sotto l'amministrazione di Barack Obama, è stata estesa la copertura assicurativa a più fasce di popolazione con il Patient Protection and Affordable Act.
E infine c'è il terzo modello, che è quello che abbiamo scelto poi noi. Prende il nome dall'economista William Beveridge, che nel 1942 propose che tutti i cittadini attivi pagassero una imposta per sostenere le spese mediche per i malati, i disoccupati e per i pensionati. Il servizio sanitario britannico fu il primo a essere pagato dalla fiscalità generale ed è stato poi adottato da molti altri paesi come il Canada, il blocco scandinavo, la Spagna e poi recentemente anche dall'Italia. Infatti, se parliamo di noi, dobbiamo però fare ancora un passo indietro nella storia e arrivare al 1888 con la legge 5489 sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, più conosciuta come legge Crispi-Pagliani, da Francesco Crispi, che era capo del governo, e Luigi Pagliani, che era consulente e direttore dell'Istituto di Igiene dell'Università di Torino. E per un buon periodo la sanità pubblica è stata di competenza del Ministero degli Interni ed era poi anche gestita da organizzazioni di beneficenza con l'intento, diciamo, non tanto di curare quanto di assistere persone in fin di vita o indigenti, in linea con una parte dell'articolo 32 della Costituzione, che poi era entrata in vigore nel 1948, che dice che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Il primo tentativo di soddisfare quel richiamo al diritto dell'individuo e all'interesse della collettività nell'organizzazione di un sistema sanitario più efficiente è stato fatto nel 1958 con la costituzione del Ministero della Sanità, quindi passando dalla tutela del Ministero degli Interni a un ministero proprio. E poi 10 anni dopo, nel 1968, la cosiddetta legge Mariotti, dal nome dell'allora ministro della Sanità Luigi Mariotti, ha trasformato gli ospedali in enti pubblici organizzati dalle regioni e finanziati dallo Stato. Il modello dell'epoca era ancora quello basato sulle mutue, di cui parlavamo prima, che coprivano i costi delle spese mediche, motivo per cui ancora oggi molte persone, soprattutto insomma di una certa età, chiamano le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale mutua, no? Il medico della mutua, me lo paga la mutua.
Vado in mutua, insomma tutte queste cose. Sì.
Esatto. Questo modello è rimasto in vigore fino al 1978, quando con la legge 884 del 23 dicembre, detta anche riforma sanitaria, è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale. La ministra della Salute all'epoca era Tina Anselmi e la riforma ha avuto un ampio consenso parlamentare, ha ricevuto l'85% dei voti favorevoli. Sono stati in quell'occasione aboliti i tanti enti mutualistici che c'erano prima, quindi da lì in avanti abbiamo scelto di cambiare radicalmente approccio, passando da quella sorta di modello Bismarck che avevamo al modello Beveridge britannico. La riforma sanitaria prevedeva che l'erogazione delle prestazioni fosse garantita a tutti i cittadini, senza distinzione di condizioni individuali e sociali, attraverso le nuove unità sanitarie locali o USL, le USL, finanziate con un fondo sanitario nazionale, qui il momento nostalgia.
Esatto, mutua, USL, tutte cose che tornano. Più che una riforma, quella è stata una piccola rivoluzione, che però è arrivata al termine di un percorso che la giornalista scientifica Silvia Bencivelli descrive sul Tascabile come lungo, sofferto, al termine di decenni di istituzione di commissioni, scrittura di disegni di legge e di definizione di piani che vengono bocciati, accorpati, discussi e ridiscussi. Insomma, non era stato semplice. E queste difficoltà fecero anche sì che l'opinione pubblica praticamente non se ne fosse nemmeno poi così accorta. Sempre Bencivelli racconta che La Repubblica, neonato quotidiano di sinistra, ne parlò a pagina 24, eppure era una rivoluzione, tanto più che avveniva in un periodo storico in cui tutto il mondo stava andando verso modelli sempre più liberali, in cui lo Stato interviene sempre meno, come sta succedendo in quegli anni persino lì nella Gran Bretagna, che fu la culla della sanità pubblica. Vi lasciamo link a questo articolo di Bencivelli del Tascabile, che racconta molte cose interessanti e più nel dettaglio su pezzi della storia del Servizio Sanitario Nazionale e poi anche all'ascolto di alcune pillole che aveva sempre registrato Bencivelli, in questo caso per Radio 3, proprio per raccontare i 40 anni del Servizio Sanitario Nazionale. Trovate i link, come sempre, nella descrizione dell'episodio.
Quello era un periodo difficile per il nostro paese, tra terrorismo, crisi economica, contrasti tra lo Stato e le regioni, e quindi quel modello molto ambizioso ha fatto un po' di fatica a partire e ha visto poi diversi aggiustamenti che si sono concentrati soprattutto negli anni 90 con i ministri De Lorenzo e Gravaglia prima e Bindi poi. Tra il 92 e il 93, con la cosiddetta mini riforma della sanità, sono state costituite le aziende unità sanitarie locali o ASL, quelle che ci sono tuttora in sostituzione delle USL, e la parola azienda è significativa del cambiamento di approccio. Ed è stato introdotto, tra gli altri, il diritto del cittadino a scegliere indifferentemente le strutture pubbliche o private, segnando formalmente l'ingresso dei privati nella sanità pubblica, che oggi vediamo sostanzialmente in due forme. Da una parte con le strutture private che lavorano in convenzione e che fanno poi di fatto concorrenza a quelle pubbliche, sia con i pazienti sia poi tra medici, insomma, quindi per i posti di lavoro, e dall'altra con le assicurazioni sanitarie fornite o dai contratti di lavoro oppure stipulate individualmente, che poi intervengono per rimborsare le prestazioni.
E nel 1999 con la ministra Bindi furono poi istituiti i livelli essenziali di assistenza, o LEA, di cui poi si è tornato a parlare in questi giorni e sui quali anche torneremo fra poco per fare un po' di chiarezza. Nel 2001, poi, con il referendum costituzionale, magari ve lo ricordate, si è arrivati alla modifica del cosiddetto titolo quinto della Costituzione, che ha spostato la legislazione in materia sanitaria alle regioni, suddividendo poi di fatto il Servizio Sanitario Nazionale in 21 servizi sanitari regionali, quindi c'è stato uno spezzatino. Oggi il Servizio Sanitario Nazionale è organizzato su 3 diversi livelli e questo aggiunge ulteriore complicazione per comprendere come funziona, ma è bene conoscerlo anche per interpretare poi le notizie che circolano e che spesso danno per scontate tantissime cose. Allora, a livello nazionale abbiamo gli organi di indirizzo, quindi Parlamento e Governo, che interagiscono con l'organo di raccordo fra Stato e Regioni, che è la cosiddetta Conferenza Stato-Regioni. E sono poi supportati questi da organi tecnico-scientifici che hanno invece la funzione di studiare e di proporre cose, come per esempio il Consiglio Superiore di Sanità, l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, cioè la GENAS, l'Istituto Superiore di Sanità, l'Agenzia Italiana per il Farmaco e gli istituti zooprofilattici sperimentali.
Il secondo livello è quello regionale, che, come dicevamo, a partire dalla riforma del titolo quinto della Costituzione ha una funzione legislativa, è quello che conta poi davvero all'atto pratico. Il terzo livello è quello delle ASL e poi delle aziende ospedaliere che erogano effettivamente i servizi. Però parlando di servizi, quali sono questi servizi? E qui arriviamo a un altro punto importante di questa lunga storia, quello dei livelli essenziali di assistenza o i LEA di cui parlavi tu prima. Quindi di tutte quelle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale garantisce ai cittadini attraverso le sue strutture e che i cittadini possono rivendicare. Si chiamano essenziali perché devono essere proprio garantiti a tutti. I pilastri del LEA, anche qui, sono tre: le attività di prevenzione collettiva e di sanità pubblica, le attività di assistenza ospedaliera e le attività di assistenza distrettuale.
E qui magari può essere utile fare qualche esempio per dare concretezza alle definizioni che magari possono apparire un poco burocratiche. Allora, nel gruppo della prevenzione e sanità pubblica troviamo per esempio i programmi vaccinali, la sicurezza sul lavoro, la sicurezza alimentare, ma anche la promozione di stili di vita sani. Nell'assistenza ospedaliera ci sono invece le attività di pronto soccorso, però anche il day hospital oppure la riabilitazione, fino ad arrivare a cose anche molto più complesse come i trapianti. In generale tutte quelle cose, insomma, che ci aspettiamo faccia poi un ospedale quando andiamo in ospedale. Nel gruppo delle attività di assistenza distrettuale troviamo invece l'assistenza sanitaria di base, quindi il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, però anche i farmaci di classe A, quindi quelli che vengono rimborsati integralmente dal Servizio Sanitario Nazionale dopo che si ha una prescrizione.
Nel 2017 gli elenchi dei LEA sono stati aggiornati inserendo delle prestazioni innovative come gli screening genetici neonatali, la procreazione medicalmente assistita oppure l'accesso a protesi particolarmente appunto innovative. Però l'attuazione di questi LEA continua a slittare, sono passati diversi anni dal 2017. Era stata annunciata lo scorso anno dal ministro della salute Orazio Schillaci, è stata poi rimandata alla primavera del 2024, cioè adesso, ed è notizia invece di questi giorni che verrà rimandata ulteriormente all'anno prossimo. Se una prestazione non è nei LEA non significa che non possa essere erogata, però non può essere pretesa da tutti i cittadini, e in una situazione di autonomia regionale o di spezzatino, come l'hai definito tu prima, il risultato più pratico è che ci sono regioni che offrono già alcuni di questi nuovi LEA e altre che invece non li propongono, visto che non esiste formalmente nessun obbligo a farlo.
E con la revisione dei LEA del 2017 erano anche state stabilite alcune nuove tariffe per le prestazioni sanitarie, quindi anche i rimborsi che il pubblico riconosce ai privati che lavorano in convenzione. E la revisione avrebbe provocato un ribasso delle tariffe e, come si può immaginare, ovviamente questa cosa ai privati, quindi ai centri medici per esempio, non piaceva più di tanto. C'è stato quindi un grande movimento di opposizione che poi ha raccolto il consenso di alcune regioni, tra le quali la più rappresentativa è stato il Lazio, che ha quindi chiesto di rinviare l'applicazione delle nuove tariffe.
Nerina Dirindin, che è una delle firmatarie dell'appello per la salvaguardia del Servizio Sanitario Nazionale, è stata intervistata dalla trasmissione Radio 3 Scienze, li salutiamo, i nostri colleghi di microfono. Dirindin ha rivolto parole molto dure a questa operazione e ha detto che questa condizione aumenta le disuguaglianze sia fra i cittadini di regioni diverse, sia fra cittadini che possono permettersi prestazioni private e cittadini che invece non possono permettersi di pagarle. Per Dirindin questa disparità dimostra che le responsabilità di questa situazione sono sia dello Stato, che non trova una soluzione adeguata, sia delle regioni che, qui citiamo testualmente quello che ha detto, non possono chiedere sempre più autonomia e contemporaneamente continuare a pensare di intervenire solo quando si fa una scelta a livello centrale.
E stando ai dati della Fondazione Gimbe, un'organizzazione che si occupa spesso dei problemi del Servizio Sanitario Nazionale, nel 2022 la spesa media per la salute per 25 milioni di famiglie è stata di 1.362 euro. Che è una cifra notevole, considerando anche che poi circa 4,2 milioni di famiglie hanno dovuto limitare le loro spese sanitarie, soprattutto al sud, e che quasi 2 milioni di persone hanno rinunciato a cure mediche per ragioni economiche, quindi andando proprio contro i principi per cui funziona poi, dovrebbe esserci il Servizio Sanitario Nazionale. È una situazione ovviamente che è molto complessa e che è anche ben riassunta dall'appello dei 14 scienziati da cui siamo partiti per raccontarvi questa lunga storia del Servizio Sanitario Nazionale. E i punti critici dell'attuale sistema sono ovviamente tanti e complessi, però se partiamo anche solo dal finanziamento pubblico notiamo che questo si è ridotto, comunque non è stato adeguato, siamo a circa il 6% del prodotto interno lordo, quindi un punto percentuale in meno rispetto alla media dell'Unione Europea che è sul 7%. Questo vuol dire poi in soldoni circa 20 miliardi di euro. E comunque siamo anche a 2 punti in meno nei confronti invece dei grandi paesi europei, quindi se prendiamo i più grossi. E poi consideriamo anche che Francia e Germania da sole spendono circa il 10%, se non di più, del loro prodotto interno lordo nella sanità pubblica.
Più investimento pubblico permetterebbe di rimodernare le strutture sanitarie, che sono drammaticamente vecchie nel nostro paese. 2 ospedali su 3 hanno più di 50 anni e 1 su 3 è stato costruito prima del 1940, quindi ben prima che esistesse il Servizio Sanitario Nazionale. Nell'appello si legge che in molti ospedali operano professionisti eccellenti e vengono eseguite delle procedure di alta specializzazione, con il paradosso di effettuare interventi di assoluta avanguardia in un contesto ottocentesco. L'investimento potrebbe anche migliorare le condizioni di lavoro del personale sanitario, sia sul piano economico sia su quello dell'organizzazione e della distribuzione dei carichi di lavoro, per ridurre la fuga dal pubblico verso il privato oppure la fuga dalle aree nelle quali la tensione è maggiore, come la medicina di urgenza, che soffre di una carenza di personale importante. Ne avevamo anche parlato un po' di tempo fa qui a Ci vuole una scienza.
Eh sì, e poi l'appello elenca molte altre azioni che potrebbero essere fatte se si investisse di più e meglio nella sanità, dal potenziamento della continuità assistenziale tra ospedale, territorio e domicilio, alla prevenzione, alla richiesta forte che si facciano scelte politiche trasparenti e basate su prove scientifiche su quali prestazioni garantire e quali limitare dentro il Servizio Sanitario Nazionale. Anche questo è un tema gigantesco e ci torneremo sicuramente più avanti.
L'appello degli scienziati chiede di adeguare l'investimento pubblico in sanità almeno alla media dei paesi avanzati, quali insomma pensiamo di essere, no? All'altezza di quei paesi lì, quindi di arrivare almeno all'8% del PIL, aggiungendo quindi 2 punti percentuali che corrispondono a 40 miliardi di euro. Sembrano tanti, lo sono anche in termini assoluti, però diventano molto pochi se li confrontiamo con i 40 miliardi, quindi la stessa cifra che erano previsti per il super bonus e il bonus facciate, che sono diventati poi negli anni 135 miliardi di euro che abbiamo speso.
E le facciate sono importanti, ci mancherebbe, ma lo è anche la salute, come l'aria, come dicevamo all'inizio. Guarda Mautino, lo scorso fine settimana, non te l'ho ancora raccontato, ero sul lago d'Iseo e non sembrava di essere inizio aprile, però più a fine maggio, no?
Hai fatto un tuffo?
No, non sono il tipo da fare delle nuotate, però effettivamente un pochino di persone che facevano il bagno come se fosse estate c'erano, però essendo appunto inizio aprile faceva una certa impressione.
Eh sì, anche perché in quel fine settimana l'altezza dello zero termico ha superato ampiamente i 4.000 metri, decisamente fuori dal normale per questo periodo dell'anno e forse a dirla tutta anche un po' per i periodi estivi.
Eh sì, ovviamente poi come vi diciamo sempre a Ci vuole una scienza, un evento meteorologico isolato non è sufficiente per trarre conclusioni più generali, per esempio sul riscaldamento globale, però a quelle hanno provveduto gli esperti del clima quando sono tornato dal lago sostanzialmente.
Almeno ti hanno lasciato fare la scampagnata.
Esatto, magra consolazione, perché a inizio settimana, magari lo avete anche letto, il Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus, che è questa grande collaborazione scientifica europea che si occupa di rilevazioni e analisi satellitari, ha indicato il mese di marzo 2024 come il più caldo marzo mai registrato. Il record precedente era del 2016, ma è stato appunto superato con le giornate di marzo, che sono state in media più calde di 0,1 gradi Celsius. E il dato più rilevante è comunque che marzo è stato in media più caldo di 1,68 gradi Celsius rispetto alla media del periodo preindustriale, cioè in sostanza di quando non avevamo ancora iniziato a emettere grandissime quantità di gas serra nell'atmosfera, poi soprattutto attraverso l'impiego dei combustibili fossili.
Il record non è comunque isolato e non è una buona notizia.
Eh no, infatti.
Marzo è stato anche il 10° mese di fila più caldo, in un contesto quindi di molti record infranti per quanto riguarda le anomalie di temperatura. Inoltre, se consideriamo gli ultimi 12 mesi, la temperatura media globale è stata di 1,58 gradi Celsius al di sopra dei livelli preindustriali e quindi anche al di sopra del limite che la comunità internazionale si era imposta con l'accordo di Parigi concordato nel 2015. È un superamento che si spera sia temporaneo, però al momento non ci sono molte certezze, anzi diversi gruppi di ricerca hanno segnalato di essere sorpresi da questi ultimi andamenti.
E sì, questa sorpresa è derivata dal fatto che ovviamente ci si aspettavano mesi mediamente più caldi dovuti a El Niño, ma non protratti poi così a lungo. Ve l'avevamo anche raccontato in altre puntate. Viene chiamato El Niño quell'insieme di fenomeni atmosferici che si verifica periodicamente nell'Oceano Pacifico e che poi influenza il clima di gran parte del pianeta, però per un certo periodo di tempo. E al momento non è chiaro se le anomalie rientrino nell'alta variabilità del clima o se si tratti invece di un'accelerazione nei processi legati al riscaldamento globali. Ovviamente in molti si augurano di poterlo capire senza dover attendere troppo tempo e, come sappiamo, il tempo è un fattore fondamentale e se n'è già anche perso abbastanza su questi argomenti.
Eh sì, quando ho letto l'annuncio di Copernicus mi è subito venuto in mente un editoriale pubblicato a metà marzo su Nature, scritto da Gavin Schmidt, che è il direttore dell'Istituto Goddard per gli studi spaziali della NASA, che mi aveva colpito per il suo titolo molto diretto. I modelli climatici non possono spiegare l'enorme anomalia nella temperatura del 2023. Potremmo trovarci in un territorio inesplorato. Schmidt segnalava che lo scorso anno la temperatura media globale era stata di 0,2 gradi Celsius più alta di quanto atteso dalle previsioni e dai modelli climatici.
E lo citiamo testualmente perché quello che dice, riferito al 2023, è sulla scia di cosa poi è successo nei primi mesi di quest'anno. E Schmidt scriveva: i livelli atmosferici di gas serra hanno continuato ad aumentare, ma il carico aggiuntivo dal 2022 può spiegare un ulteriore riscaldamento di soli 0,02 gradi Celsius circa. Altre teorie proposte dagli scienziati del clima includono le ricadute dell'eruzione vulcanica del gennaio 2022 a Tonga, che ha avuto sia effetti di raffreddamento degli aerosol che di riscaldamento del vapore acqueo stratosferico, e l'aumento poi anche dell'attività solare. Ma questi fattori, scriveva sempre Schmidt, spiegano al massimo qualche centesimo di grado di riscaldamento. Anche dopo aver preso in considerazione tutte le spiegazioni plausibili, la divergenza tra le temperature medie annuali previste e quelle osservate nel 2023 rimane di circa 0,2 gradi Celsius, più o meno il divario tra il record annuale precedente e quello attuale.
Mentre si studiano le cause o perlomeno si valutano ulteriori ipotesi, altri gruppi di ricerca continuano ad analizzare i dati che arrivano dalle osservazioni. Basandosi sugli scorsi cicli di El Niño, ci si aspetta che l'anomalia rientri almeno in parte entro il prossimo agosto. Ma se così non fosse, ci troveremmo in una situazione nuova, con cambiamenti più profondi del sistema climatico che però nessuno ha ancora previsto. Con queste notizie noi speriamo sempre di non aumentare l'ansia climatica che tante persone ci dicono di avere, insieme poi anche a un certo senso di impotenza per cambiare le cose. È un argomento che abbiamo affrontato diverse volte, spesso in concomitanza con le notizie sulle conferenze del clima. Parlarne, come con tutte le ansie, può aiutare, però ovviamente non è sufficiente, soprattutto se ci si chiede spesso che cosa fare per cambiare le cose.
E all'inizio di questa stagione di Ci vuole una scienza, a questo proposito, vi avevamo raccontato il caso delle Klima Signorinnen, che è l'Associazione delle Donne Anziane per la Protezione del Clima, un gruppo di oltre 2000 donne che aveva presentato una causa contro il governo svizzero alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con l'accusa di non fare abbastanza per mitigare i danni del cambiamento climatico. E le Klima Signorinnen accusavano il governo svizzero di violare il loro diritto alla vita e alla salute a causa degli effetti sproporzionati che poi le onde di caldo hanno sulla salute delle persone anziane e poi in particolare delle donne. E per fare questo hanno anche presentato diversi studi scientifici che poi davano sostanza a queste accuse. Per esempio, lo avevano fatto portando in tribunale i rapporti del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, l'IPCC, nei quali si dice che è praticamente certo che i fenomeni atmosferici estremi, comprese le ondate di calore, sono diventati più frequenti e intensi a causa del cambiamento climatico che è stato poi indotto dalle attività umane. E le Klima Signorinnen chiedevano quindi che il governo svizzero riducesse entro il 2030 le proprie emissioni di gas serra di oltre il 60% rispetto ai livelli del 1990, mantenendosi quindi poi in linea con una delle varie cose scritte nell'accordo di Parigi di cui parlavamo prima.
Il 9 aprile la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che non è da confondere con la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, questo sempre perché gli piace dare dei nomi simili a cose diverse, questo confonde notevolmente le cose, comunque la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha concluso che il governo della Svizzera non ha tutelato il diritto delle donne anziane alla vita e alla salute, visto che non ha mantenuto i propri doveri legati al contrasto del cambiamento climatico. La decisione fa sì che se ci dovessero essere iniziative legali simili negli altri 46 paesi che fanno parte del Consiglio d'Europa, anche qui. È bene ricordare che il Consiglio d'Europa è un'organizzazione estranea a quelle dell'Unione Europea, comunque le conclusioni sarebbero probabilmente simili a quelle del caso svizzero. Poi dobbiamo parlare con gli amici del Parlamento una volta.
Esatto, è un grande cruccio.
Esatto, e rifare tutta una revisione della tassonomia.
Sì, sì, un grande cruccio di Luca Misculin che deve sempre districarsi fra queste cose, mi si occupa spesso di cose europee. Comunque, tornando alla sentenza, questa sentenza è stata definita ovviamente a suo modo storica o perlomeno un importante precedente, però è stata in un certo senso una vittoria a metà per le iniziative poi di questo tipo, perché la Corte europea ha giudicato inammissibili altre due importanti cause che erano state presentate rispettivamente da un politico francese e da un gruppo portoghese.
Il ricorso ritenuto più importante e significativo era quello che un gruppo di giovani portoghesi aveva presentato nel 2020 alla Corte, accusando 33 stati di aver violato i diritti umani per non aver attuato le politiche adeguate per mantenere l'aumento della temperatura media globale al di sotto del grado e mezzo Celsius, come previsto dall'Accordo di Parigi, come ci siamo detti. Tra i paesi coinvolti c'erano i 27 stati membri dell'Unione Europea, quindi anche l'Italia, ma anche la Norvegia, il Regno Unito, la Russia, la Svizzera, la Turchia e l'Ucraina. La Corte ha giudicato inammissibile il ricorso perché i proponenti non avrebbero potuto fare causa a paesi diversi dal loro, cioè il Portogallo, e perché non avrebbero esaurito tutte le vie legali disponibili nel paese, quindi in Portogallo, prima di ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
E invece il caso francese era stato presentato nel 2021 alla Corte da Damien Carême, che è un europarlamentare dei Verdi e dal 2001 al 2019 era anche stato sindaco della città di Carancint nel nord della Francia. E Carême aveva fatto causa al governo francese sostenendo che la popolazione della sua città fosse messa a rischio dagli effetti del cambiamento climatico, soprattutto per il rischio di eventi climatici catastrofici, visto la vicinanza della cittadina alla costa. La Corte però ha giudicato inammissibile il caso semplicemente perché Carême non vive più lì e quindi non avrebbe potuto dimostrare questi eventuali rischi.
È bene ricordare che in generale la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo respinge circa il 90% delle richieste che riceve, quindi non è insolito che diverse iniziative vengano definite inammissibili. La Corte aveva comunque deciso di dare priorità ai tre ricorsi, ritenendoli urgenti, sia per motivi evidenti legati al cambiamento climatico, sia perché da queste decisioni potranno derivare altre sentenze su casi simili presentati in passato e non ancora affrontati.
Se fosse stato ammesso il caso portoghese, le conseguenze sarebbero state probabilmente maggiori rispetto al caso svizzero. Però le associazioni di attivisti hanno comunque commentato positivamente la decisione sulla Svizzera, parlando comunque di una vittoria. Quindi hanno festeggiato abbastanza. La Corte sui casi definiti inammissibili non si è espressa nel merito, questo è anche importante ricordarlo, ma sui presupposti legali per accettare i ricorsi. E quindi ci si chiede se questo possa disincentivare la presentazione di nuove cause in futuro.
I recenti sviluppi europei rientrano nel filone molto più grande e in rapida crescita dei contenziosi legali sul cambiamento climatico. Oltre alle cause contro i governi ci sono quelle contro le grandi multinazionali, come quelle dei combustibili fossili da parte di associazioni e di organizzazioni di attivisti, ma a volte anche di alcuni governi. L'obiettivo non è tanto ricevere delle compensazioni per i danni, ma indurre aziende e governi ad attuare maggiori iniziative per ridurre le emissioni di gas serra. Le cause sono ormai migliaia, si prevede che continueranno ad aumentare e si spera che non aumentino proporzionalmente all'aumento della temperatura. Ah, Magnetti, siamo arrivati alla fine della centesima puntata e non abbiamo parlato di spazio, ma che è successo?
No, ma in realtà ne parliamo e come, perché manca un argomento.
Ah, davvero?
Sì, non avevi visto bene la scaletta, forse? C'è un argomento, c'entra un pochino lo spazio, anzi un po' tanto. Per dirla breve, non vi abbiamo raccontato niente in queste ultime puntate sull'eclissi totale di sole che si è verificata l'8 aprile. Banalmente non l'abbiamo fatto perché, vabbè, le eclissi totali ce ne sono circa ogni 18 mesi e poi comunque non si sarebbe vista dall'Italia. Quindi.
Ah no?
No.
Ma io l'ho letto sul giornale.
Sì, diversi giornali hanno usato formule, possiamo dire, acrobatiche
.
Per dare un po' l'idea che forse c'entrasse anche l'Italia e magari, sai, come qualcuno ci cliccava sopra su questi titoli e andava lo stesso a vedere gli articoli. Quindi abbiamo fatto una piccola rassegna di questi titoli. Alcuni sono anche creativi, bisogna riconoscerlo a chi li ha pensati. Allora, c'è tutta una parte esoterica, inizierei da quella, così
la mettiamo
subito da parte.
Perché l'eclisse, insomma, ti richiama, no? La fine del mondo, le preghiere, queste cose.
Preghiere, tutte queste cose, ma anche molto l'oroscopo. E quindi c'è chi ha titolato Oroscopo 2024, gli effetti dell'eclissi solare in Ariete.
E quali sono?
Beh, a quanto pare molto positivi, perché un altro titolo diceva gli effetti dell'eclissi di sole totale sui segni zodiacali, due punti, trionfa l'Ariete.
Grande!
Esatto, evidentemente.
E non è il Palio di Siena.
No, è il Palio con gli Arieti.
C'è anche tutto il filone fantascienza, Megnetti?
Sì, esatto, c'è anche chi ha provato a sperimentare per attirare qualche click in quel modo, quindi eclissi totale 4 minuti in un'altra dimensione. Vai a capire quale fosse quest'altra dimensione. E poi ovviamente c'era anche tutta la parte dei tutorial, per esempio eclissi totale di sole dell'8 aprile, dove e a che ora seguire la diretta in Italia e cosa si osserverà. Qui gli elementi interessanti sono due. Esatto, uno è che hanno di nuovo messo in Italia, in realtà sì, potevi vederlo dall'Italia se ti collegavi in streaming da qualche parte, e poi cosa si osserverà? Tendenzialmente si osserverà la luna che oscura il sole, no?
Il buio si osserverà. Esatto. Forse la sezione che a me è piaciuta di più è quella un po' territoriale, regionale, quella delle eccellenze italiane all'estero.
Esatto, no? C'è sempre un pochino di qualcosa anche in questi eventi grandi, quindi soprattutto poi i giornali locali cavalcano queste notizie. Quindi per esempio abbiamo eclissi solare dell'8 aprile fotografata da un varesino, un titolo. Un altro interessante era eclissi di sole, i fotografi bergamaschi in Arkansas per immortalarla. E poi ancora eclissi totale di sole, un astrofisico di Aprilia in Texas per commentare in diretta l'evento. Almeno qua sappiamo che succedeva in Texas. E poi ultimo, un'eclissi in Ticino? Ci toccherà aspettare ancora un po'.
Un bel po' per arrivare in Ticino, insomma, diciamo qualche decina di anni.
Sì.
Una delle cose che a me ha stupito di più è stata vedere nella diretta, perché io l'ho seguita la diretta, caro Megnetti, nei vari accampamenti, insomma, che c'erano negli Stati Uniti, molte persone che pregavano.
Eh beh sì, ovviamente è un evento che per chi crede può anche avere un certo significato. E in questo caso mi ha colpito il titolo di un giornale sempre italiano che diceva «Eclissi solare totale, due punti, messaggi divini. Il Signore ci chiede di pentirci».
Ogni 18 mesi.
Ogni 18 mesi almeno, esatto. Ma la cosa che mi ha colpito è che questo titolo era molto vicino a un altro che forse dava un po' la risposta a questa richiesta di pentimento, perché era «Dopo l'eclissi impennano le ricerche su perché mi fanno male gli occhi?».
Evidentemente qui c'entra la fisica più che, esatto, più che la religione. Quello che invece secondo me è il capolavoro in assoluto dei titoli, l'abbiamo letto su un importante quotidiano italiano, diceva «Eclissi di sole dell'8 aprile, l'orario, come vederla dall'Italia?». Cosa sapere sull'evento astronomico dell'anno, e poi però andando all'interno dell'articolo nel paragrafetto come vederla dall'Italia c'era scritto dall'Italia come detto non sarà visibile.
Esatto, dei piccoli giochi mentali se vogliamo. E allora in questo caso forse il giornale che se l'è cavata meglio, oltre al Posto ovviamente, questo lo dobbiamo dire pro domo nostra, però chi se l'è cavata molto bene è l'Osservatore Romano, perché evidentemente la sanno lunghissima da secoli, e quindi l'Osservatore Romano nella sua sobrietà ha deciso di titolare l'eclissi totale di sole.
E amen. Megnetti, fatta 100.
Faremo anche 101 la prossima settimana, no?
Poi 102, 103, insomma speriamo di arrivare lontano.
E prima di arrivarci ricordiamo che sono da poco uscite sul Post alcune nuove puntate di Per fare il Post, che è un podcast che in sostanza racconta come facciamo il Post, quindi proprio tutto come funziona dietro le quinte, si direbbe, il nostro giornale, da chi viene fatto, in che modo, con quali scelte, con quali criteri e tante altre cose interessanti. Se siete incuriosite e incuriositi potete ascoltarlo direttamente dall'app del Post, è sufficiente registrarsi attraverso l'app, non serve in quel caso abbonarsi e potrete ascoltare le puntate. Poi una volta che vi siete registrate e registrati, se non siete abbonate o abbonati, forse potete farci un pensierino, magari dopo che sentite come facciamo il Post, appunto.
Anche perché una di queste puntate vede come protagonista il mio compare qui d'armadio, Emanuele Megnetti, che racconta come si fa la scienza al Post, ma anche come si fa ci vuole una scienza per il Post.
Esattamente, invece su tutte le piattaforme e poi sempre sull'app del Post trovate Ci vuole una scienza, quindi questa puntata, la centesima, ma anche tutte le altre 99 che l'hanno preceduta. Potete attivare campanelle, tasti segui e quant'altro per averci sempre con voi.
Se questa puntata vi è piaciuta, se avete trovato i temi che abbiamo affrontato interessanti, condividetela con le persone che vi stanno intorno e come sempre scriveteci se volete a civuoleunascienza@ilpost.it. Per oggi è davvero tutto e ci risentiamo venerdì prossimo. Ciao! Ciao.